Riprendiamo le nostre riflessioni su quelle che sono state le sette frasi che Gesù ha pronunciato sulla croce. Sette frasi ricche di significato, sette frasi che ci fanno entrare proprio in profondità in quello che stava facendo sulla croce. Allora il verso di stamattina è: dopo queste cose Gesù, sapendo che ogni cosa era già stata compiuta affinché si adempiesse la scrittura, disse: o se c'era un vaso pieno d'aceto, posto dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima ad un ramo di issopo, l'accostarono alla sua bocca. Parleremo della sete di Gesù e della sua sofferenza come uomo. Una frase che in qualche modo racchiude quanto diremo è: il Figlio di Dio si fece uomo affinché gli uomini possano diventare figli di Dio. Questa è un po' la frase che racchiude quanto diremo. La richiesta di Gesù della sete, di bere, è riportata solo da Giovanni in modo specifico, ma è tacitamente presupposta anche dagli altri tre evangelisti. Infatti tutti e tre ricordano che i soldati gli diedero da bere dell'aceto. Prima di entrare nel merito proprio del tema presupposto dal testo citato, occorre fare un brevissimo excursus del pensiero che la Chiesa ha avuto riguardo Gesù, perché per i primi 3-4 secoli le idee non erano molto chiare, sono nate tante eresie. Tante domande che si pongono riguardo a Gesù: Gesù un uomo, Gesù è Dio, Gesù è un uomo, mezzo uomo e mezzo Dio, è un uomo divinizzato, è un uomo adottato da Dio. Domande che in qualche modo riflettono quello che era il pensiero di Gesù intorno a, della Chiesa, delle persone intorno a Gesù. Sono state dette queste cose anche di più. Una delle prime eresie riguardo Gesù è il docetismo, che deriva da una parola greca, dokeo, che significa apparire. Questa è stata una primissima eresia riguardo a Gesù. Stamattina faremo un po' di teologia, quindi cerchiamo di seguire. In modo particolare chiedo a quelli della mia cellula di seguire attentamente, perché poi farò delle domande qualche settimana. Stamattina, come sentite, non sono proprio nella forma migliore. Comunque, va bene. Un'eresia, quella del docetismo, presente ancora oggi, anche poi vi spiegherò perché, anche se in forma poco definibile, in forma strisciante. Che cos'è il docetismo? Il suo nome, come dicevo, deriva dal greco dokein, che significa apparire. E trovò in un certo Basilide di Alessandria, un teologo gnostico, il suo principale assertore, perché la prima filosofia che ha influenzato la Chiesa, almeno riguardo a Gesù, è stato l'ognosticismo. E contro l'ognosticismo troviamo delle lettere di Giovanni, in modo particolare l'Evangelo di Giovanni. Nel docetismo è presente la convinzione che l'umanità di Gesù fosse solo apparente, appunto dall'apparire. L'umanità era solo apparente, il suo corpo era solo apparente, e che le sue sofferenze perciò non potevano essere reali. Per difendere la sua divinità, da sempre messa in discussione, si è arrivati alla eliminazione della sua umanità. Più tardi invece, in particolare con Ario, nasce, si va all'estremo opposto, e nasce l'arianesimo, arianesimo che in qualche modo è stato riproposto dai testimoni di Geova, che Gesù non era veramente Dio, ma un uomo un po' più superiore alla media, diciamo così. Pilato. Pilato, nel presentare Gesù alla folla, disse una frase che probabilmente neanche lui sapeva il significato profondo. Ecce homo. Ecco l'uomo. Sappiamo che ha detto questa frase nel presentare Gesù con l'intento di liberarlo dopo averlo torturato. È diventata proprio una frase famosa. Nella sua ignoranza, il procuratore romano ha affermato una grande verità sintetizzata in una breve frase. Gesù è l'uomo. L'uomo con la U maiuscola, l'uomo per eccellenza, l'uomo modello per tutti gli uomini. L'uomo al quale i credenti un giorno, noi un giorno assomiglieremo, e Giovanni infatti a ricordarci questa verità. Carissimi, dice, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Pensare che io sarò simile a Gesù, insomma, da una parte mi rallegra moltissimo, d'altra parte dico, ma com'è possibile? Questo si fa prima a dividere di nuovo le acque del Mar Rosso, più che farmi diventare come Gesù. Comunque, guardiamo un attimo l'importanza della sua umanità. L'importanza dell'umanità, ecco qui che forse dentro di noi scopriremo il docetismo strisciante, l'importanza dell'umanità di Gesù è pari alla sua divinità. Per una corretta cristologia, l'umanità e la divinità di Gesù devono occupare lo stesso spazio. Entrambe sono centrali e nessuna può essere sminuita o messa ai margini per una corretta riflessione teologica. Divinità e umanità hanno lo stesso peso. Abbiamo accennato alla difficoltà di credere nella sua umanità, no? Docetismo, che ha avuto subito come contraltare l'arianesimo. La storia ci rammenta spesso che i teologi sono stati spesso l'uno contro l'altro, l'uno che ha contraddetto l'altro. Ed è per questo che è molto è buono che la Chiesa non prenda sempre dai teologi quello che dicono i teologi come oro colato, ma neanche a rifiutarli a priori. Ma bisogna sempre confrontare le loro affermazioni alla luce della parola di Dio. L'unica, e questo vogliamo crederlo e affermarlo, l'unica che mantiene la sua autorevolezza per la Chiesa, l'autorevolezza nel tempo. A questo proposito, Giovanni prende, come dicevo, Giovanni scrive proprio in pieno gnosticismo, quindi prende veramente le distanze da questo modo di pensare, e prende le distanze in modo chiaro contro coloro che mettevano in dubbio l'incarnazione di Gesù. E usa nei loro confronti parole molto severe. Negarla, dice, proprio un'eresia. Due versetti. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo. Questo è stato scritto proprio all'epoca apostolica, Quindi vedete come l'umanità di Gesù è stata messa in discussione fin dall'inizio. Molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono Gesù, riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne, rifiutavano l'incarnazione, anche perché lo gnosticismo faceva una differenza tra lo spirito che è buono e la carne che è cattiva. Quello è seduttore, l'anticristo, chi nega l'incarnazione, chi nega l'umanità di Cristo. Giovanni dice che è un anticristo. Ancora, da questo conoscerete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio, altrimenti no. Quindi molto chiara la sua presa di posizione. La fede, quella vera, accetta l'incarnazione come verità assoluta, quella verità che proviene dalla parola di Dio. Alla luce di quello che afferma la Scrittura, l'incarnazione di Gesù non è una verità marginale, ma si situa proprio al centro della riflessione teologica. Credere o non credere nell'umanità, credere o non credere nella piena umanità di Cristo, ripeto, nella piena umanità di Cristo, fa la differenza tra il cristiano e l'anticristo. Non è da poco. Tra il discepolo che segue la verità biblica e chi a lui si oppone. Parlando di umanità, facciamo un passo indietro. Vediamo ora l'uomo secondo il pensiero di Dio. Chiaramente quando dico uomo dico anche donna, sapete, se no. Uomo e uoma. Allora, approfondiamo, l'ebraico dice proprio così, uomo e uoma, Approfondire l'argomento un po' come gli inglesi, men e women, la stessa cosa. Approfondiamo l'argomento. Il salmista nel Salmo 8 si chiede: che cos'è l'uomo perché tu te lo ricordi? Cos'è l'essere umano perché ti curi di lui? Quindi la parola del Signore ci offre delle riflessioni molto profonde riguardo l'umanità, anche la nostra umanità. E chi è l'uomo? Che cos'è l'uomo? Troppo spesso noi ci vediamo soltanto nell'aspetto di peccatori, luridi, sporchi peccatori. L'uomo è qualcosa di più, L'uomo rimane sempre quella creatura, come dice proprio nelle primissime pagine del Libro Sacro, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E abbiano dominio sui pesci del mare, eccetera, eccetera. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio. Li creò maschio e femmina. Allora, queste antichissime parole del libro della Bibbia risuonano ancora in tutta la loro importanza, il loro peso. L'uomo è l'unico essere vivente creato ad immagine del Creatore. So che oggi si fa un gran parlare, gli animalisti che vedono gli animali. Io, c'è sempre una cosa, un'esagerazione. Nel rispetto degli animali molto spesso si mettono gli animali sullo stesso livello degli uomini. Per favore, no. Amiamoli, rispettiamoli, ma è una cosa diversa. È una cosa diversa. Facciamo l'uomo, non il cane, non il gatto, non il gallo. Facciamo l'uomo ad immagine di Dio. È un grande privilegio questo nostro ed è un'enorme responsabilità. Sappiamo però che è successo qualche cosa che ha modificato radicalmente lo status dell'uomo. L'immagine di Dio, pur presente in lui, è stata imbruttita dal peccato. Insomma, io quando guardo, non dico lo specchio, ma dentro di me è difficile scorgere in me l'immagine di Dio, ma c'è, e mi fa essere una creatura diversa. Gesù, ora andiamo un passino avanti, in Romani capitolo 5, 12, scusa, io ti ho detto di andare avanti, ma penso, ecco, Gesù, ecco. Paolo presenta Gesù come il secondo Adamo. Che cosa vuol dire con questo? Gesù è visto come l'uomo così come doveva essere l'uomo all'inizio, l'uomo obbediente a Dio, l'uomo sottomesso a Dio. Sappiamo che ha fallito Adamo, ecco che Paolo presenta ora un secondo Adamo, l'iniziatore di una nuova umanità. Come per Adamo l'albero è la centrale ed è il simbolo della disubbidienza, centrale per Gesù è la croce ed è il simbolo della obbedienza. L'ubbidienza di Gesù, capitolo 5 della lettera ai Romani, è posta in contrasto con la disubbidienza di Adamo. E noi per fede possiamo entrare in questo stato di sottomissione, in questo stato di ubbidienza. Questo è stato quello che viene definito giustificazione. Noi possiamo entrare nel secondo Adamo e vivere nella sua o della sua ubbidienza. Per questo motivo l'uomo Gesù diventa paradigma, modello al quale noi possiamo ispirarci. Egli è stato ciò che noi dobbiamo essere, che dovevamo essere, che dobbiamo essere, e che un giorno nella gloria eterna, come ho detto, saremo. Quindi mettere in secondo piano la totale perfetta umanità di Gesù di fatto elimina anche la sua figura come modello. E molto spesso, guardate che questo ci sfugge. Gesù ha obbedito, Gesù ha contrastato le tentazioni di Satana, e dentro di noi suona una frase: per forza, era Dio. Ecco, questo è docetismo. Gesù, il diverso tra diversi. Gesù Cristo nella sua radicale diversità è impossibile incasellarlo, quello che sono i nostri consueti parametri di pensiero, quei parametri con i quali abbiamo a che fare ogni giorno, parametri che appunto formano la nostra struttura di pensiero. Ed è per questo motivo che, come dicevo, nei primi tre secoli la cristologia è andata: Gesù uomo, Gesù Dio, Gesù mezzo uomo, Gesù mezzo Dio, Gesù l'uomo adottato da Dio, insomma, sono state dette tantissime cose. Addirittura, come dicevo, ho citato prima Basilide di Alessandria, per difendere la divinità di Gesù, come ho detto, lui ha negato la sua divinità, la sua umanità. E a un certo punto, sembra fa ridere, però è vero, per tanto per dire, quando si prendono delle cantonate, come si va? Addirittura, sapete, quando Gesù viene sostituito dal Cireneo per portare la croce. Ecco, in quel momento Gesù si trasforma nel Cireneo e il Cireneo in Gesù. E il Cireneo, poveraccio, prendendo le sembianze di Gesù, viene crocifisso al posto di Gesù. Ecco, questa era una delle cose che venivano dette. Va bene? Allora, Gesù è diverso ed è impossibile, come dicevo, incasellarlo nelle nostre strutture di pensiero. Dobbiamo anche capire questo. Gesù è un unicum in tutto il creato ed è diverso da tutti noi che siamo i diversi del creato. Nella sua diversità rispetto a noi è però vissuto come noi. Gesù è vissuto come noi. Come noi è nato, solo il concepimento è stato diverso. Come noi ha avuto bisogno di mangiare, di bere. Come noi è stato tentato. A me mi fa tremare un pochino e non riesco proprio a metterla proprio nelle caselle del mio pensiero quando dice che Gesù è stato tentato come noi in ogni cosa. Prova a pensare a cosa sei tentato. Gesù è stato tentato anche in quello. Comunque è sofferto ed è morto come un uomo. È stato autenticamente un uomo e le sofferenze che ha patito erano reali, come è stata reale la sua morte. Il suo essere figlio di Dio non diminuisce la realtà della sua piena umanità. Questa è una di quelle antinomie in cui, o apparenti tali, che non possiamo metterle insieme, insomma. Perfettamente Dio, come ha fatto l'essere perfettamente Dio non influenzare il suo essere perfettamente uomo? Non lo so. So di fatto che era un uomo come noi. Ma dove non arriva la ragione, arriva la fede. E parafrasando una frase di Pascal, possiamo dire che la fede ha delle ragioni che la ragione non conosce. Adesso andiamo a vedere un attimo la sete di Gesù. La sete di Gesù è un chiaro segno della sua piena umanità. Non era una finta sete, non era una finta umanità, come appunto proponevano i docetisti, ma un'umanità autentica in tutti gli aspetti. Fame, sete, pianto, riso, sofferenze, morte, tutto autentico. Persino, come dicevo, la tentazione è stata vera. È stato tentato come noi, non in modo diverso. E le terribili sofferenze che Gesù stava subendo sulla croce, la perdita di sangue, per esempio, provoca la sete. E ci dice ancora una volta che questa sete era proprio causata dalle sue sofferenze, dalla sua umanità. Ed è un'ulteriore dimostrazione che le sue erano veramente sofferenze reali. Parliamo di un'altra sete ora, la sete al pozzo di Giacobbe. Vi ricordate l'episodio, stamattina è stato ricordato, quando Gesù incontra la Samaritana e dice che la Samaritana venne a attingere le acque e Gesù disse dammi da bere. La sua sete era dovuta a che cosa? Al caldo del momento, era mezzogiorno, l'ora sesta, della lunga camminata probabilmente sotto il sole. Il corpo di Gesù reagiva alla realtà in cui viveva come il nostro, il caldo, il freddo, la stanchezza. Anche la sua nascita e la sua crescita rientrano nella normale fisiologia. Luca, medico, nel suo Vangelo ha cura di ricordarci che il bambino Gesù nacque quando si compì per lei il parto, no? E il tempo, chiaramente adombrando l'idea dei 9 mesi, sottintende i 9 mesi di gravidanza. Inoltre indica Luca, indicando la crescita di Gesù, la vede esattamente come qualsiasi ragazzo cresceva in altezza, eccetera, eccetera. Ed è interessante notare che usa gli stessi termini per Giovanni Battista e per Gesù riguardo alla crescita. Quando Gesù esclama «ho sete», comunica direttamente questo messaggio a noi. «Sono un uomo, sto soffrendo come uomo, sto donando la mia vita come uomo». E Giovanni, raccontando della sete di Gesù, comunica anche lui questo messaggio. Gesù è un uomo. Vedete, spesso affermiamo, giustamente, che il Vangelo di Giovanni è il Vangelo più teologico. Perché? Perché più di ogni altro si sofferma sulla divinità di Gesù. Ma non è questo soltanto. Perché Giovanni, più di ogni altro forse, si sofferma anche sulla umanità di Gesù. C'è un perfetto equilibrio in lui. È come se volesse comunicare questo messaggio. Una corretta teologia, una corretta cristologia deve evidenziare in maniera equa i due aspetti. Parliamo di un'altra sete ora. Beati gli affamati e gli assetati di giustizia. Le beatitudini, lo sappiamo, rispecchiano il carattere di Gesù. Nelle beatitudini troviamo questa esortazione: siate come è Gesù. Ogni aspetto della beatitudine rispecchia quello che è il carattere di Gesù. Anche lui ha avuto fame e sete di giustizia, ed è stata proprio a questa sete di giustizia a portarlo sulla croce. La sete della nostra giustizia. Anche Cristo, dice Pietro, ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti. Quindi la sete di giustizia di Gesù lo ha portato sulla croce della nostra giustizia. Lui giusto è lì per donare una giustizia a noi ingiusti, perché senza di questa non c'è possibilità di salvezza. Gesù è assetato di giustizia e chiede a noi di essere come lui, assetati di giustizia. Vedete, è molto facile essere assetati di giustizia quando l'ingiustizia ci tocca personalmente. Allora sì, diventiamo tutti assetati di giustizia. Non abbiamo la stessa sete di giustizia quando l'ingiustizia tocca gli altri. Ritorniamo al pozzo di Giacobbe, un'acqua diversa per una sete diversa. Conosciamo l'episodio, non sto a leggerlo, è stato ricordato anche stamattina, ma vorrei sottolineare soltanto quegli aspetti che hanno a che fare con la sete. Del lungo colloquio con Gesù e la Samaritana emerge questo discorso dell'acqua, della sete, eccetera, eccetera. Perché sappiamo che Gesù approfitta dell'occasione per comunicare alla donna un messaggio di vitale importanza. Ma di quale acqua sta parlando Gesù? Di quale acqua? Prima di tutto, dice, è un'acqua che solo lui può offrire e non possiamo trovarla da nessun'altra parte. L'acqua che io gli darò. Ancora una volta è sottolineata l'unicità di Gesù. Egli è unico come unico Dio suo Padre in cui crediamo. Lo so, parlare dell'unicità di Gesù non ci fa essere simpatici. Non ci fa essere simpatici. Perché è un discorso, come si dice oggi, politicamente scorretto. Perché parlando dell'unicità di Gesù, noi dobbiamo per forza affermare implicitamente o esplicitamente che gli altri non sono come Gesù. Quando si parla di un unico Dio, di un unico mediatore, è un discorso politicamente scorretto. E oggi mamma mia, non siamo simpatici, ma è così. Avete notato come molto spesso il politicamente corretto spesso porta le persone a rinunciare alla loro identità cristiana? Mi dispiace, non ci sto. Non ci sto. Se per far bene al musulmano, al buddista, a tutti gli altri, io devo dire, ma sì, sono tutti uguali. Mi dispiace, non sarei più cristiano, perché il cristiano afferma l'unicità di Gesù, sempre con grande rispetto, per carità. Ma non è questo che Gesù vuole da noi. Gesù non ha mai seguito la moda del politicamente corretto e noi dobbiamo seguire le sue orme. Poi è un'acqua che toglie definitivamente la sete. Chi beve quell'acqua che gli darò non avrà mai più sete. E la donna subito, dammi quest'acqua, pensava. Vedete, quando Gesù entra, come dire, in discorsi usando delle parafrasi, cose così, non sempre seguito. Comunque, è un'acqua, quella di Gesù, che toglie, dicevo, definitivamente la sete. In altre parole, è un'acqua che rende le persone soddisfatte, appagate, serene. L'unica sete che possiamo e dobbiamo ancora sentire è quella che abbiamo accennato, la sete di giustizia, per noi e per gli altri. Ma capite, ci interroga questa faccenda. Se veramente quest'acqua che Gesù dona è appagante, quando non mi sento appagato, quando non mi sento sereno, quando mi sento frustrato, quando mi sento... Cosa devo pensare che in quel momento forse non sto bevendo quest'acqua? Infine, è un'acqua che trasforma. Fa di noi degli assetati, dei dissetanti. Dissetanti. È bello sapere, sapete, una cosa, che il nostro rapporto di comunione con Gesù può fare di noi non soltanto delle persone appagate, serene, ma delle persone appaganti, delle persone che sanno trasmettere quello che vivono in Cristo. L'acqua bevuta toglie la nostra sete e ci offre la possibilità di essere delle fonti di sete per la sete degli altri. Miei cari, questo io l'ho detto altre volte e lo ripeto, io posso dire di essere benedetto da Dio solo nella misura in cui sono di benedizione per gli altri. Allora sì che sono benedetto. Allora sì, se divento una benedizione dell'acqua per gli altri. Allora Gesù è il figlio di Dio. Figlio di Dio che si fece uomo per permettere agli uomini che lo accettano come tali di diventare, come abbiamo già detto, figli di Dio. È Giovanni che ce lo ricorda. A tutti quelli che hanno ricevuto, che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Permettetemi però una precisazione, miei cari, che mi sembra importante. Tutti gli uomini, nessuno escluso, è in qualche modo, fra virgolette, figlio di Dio. Porta l'immagine di Dio in sé. Come precisa Paolo nel suo discorso agli Ateniesi, tutti siamo progenie di Dio, tutti proveniamo da Lui, siamo tutti figli di quell'uomo che Lui ha direttamente creato. Però la fede in Cristo ci fa diventare figli in senso più pieno, più totale, figli che vivono da figli, figli che hanno un rapporto filiale, che hanno una stretta relazione con Lui, figli che assomigliano al Padre, figli che tendono sempre di più e desiderano sempre di più assomigliare al Padre. Allora, Gesù ha avuto sete, abbiamo parlato di diversi modi in cui questa sete si è fatta sentire. Bene, l'uomo Gesù è davanti a noi. L'uomo Gesù ci chiede di riflettere su quello che la Bibbia dice di lui. Vedete, è molto difficile amare Gesù se non lo vediamo nella sua piena umanità, se non lo vediamo lì come il Maestro, come il Signore, come il fratello.